Il radiogiornale.
Buonanotte da Alberto Andreani. Spagna o Argentina, è ancora in corso la finale dei mondiali di calcio 2026. Conosceremo tra poco i nuovi campioni del mondo. In RG Notte anche un primo bilancio di questi mondiali per gli Stati Uniti, che verranno ricordati per le interferenze di Donald Trump sulla FIFA. Nuovi attacchi iraniani hanno preso di mira gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente dopo la risposta americana per l'uccisione di due soldati. Washington lamenta anche una terza vittima collaterale in poche ore. La canicola in Ticino ha messo in difficoltà i ristoranti che dispongono di terrazze all'aperto, disertate dai clienti nelle ultime settimane di calura, osservati cambiamenti anche nelle abitudini alimentari. Mondiali FIFA dunque in primo piano, con una vittoria che sembra appartenere alla Spagna, ma mi rivolgo subito in studio a Omar Meshal per un aggiornamento degli ultimi minuti.
Sì, mancano 60 secondi a dir la verità alla termine del confronto. La Spagna certo è avanti 1-0 sull'Argentina in virtù della rete trovata da Ferran Torres proprio in entrata di questo secondo tempo supplementare, ma l'Argentina in 10 uomini, lo ricordo, dal 93esimo del primo tempo, del secondo tempo, a causa del doppio giallo inflitto al centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez. L'Argentina, l'ho già dimostrato più volte in questo mondiale, non si dà mai vinta, né la certificazione, il tentativo avuto, l'occasione avuta da Giuliano Simeone, che un minuto fa è andata vicinissima alla rete del pareggio per l'Argentina per quello che sarebbe stato il primo tiro in porta dell'Albiceleste. La conclusione di Giuliano Simeone è però finita alta sopra la traversa. Mancano ancora 20 secondi al termine di questo secondo tempo supplementare, allora facciamo scorrere assieme la clessidra di questa finale. Per la quinta volta nelle ultime 6 edizioni si è andati ai tempi supplementari, con appunto la Spagna che, come era accaduto nel 2010 in occasione del primo trionfo della Roja, è andata a segno nei tempi supplementari. Allora era stato Iniesta a realizzare la rete decisiva. In questa finale il merito va a Ferran Torres nel momento in cui l'arbitro decreta la fine del confronto. Dunque sì, la Spagna è campione del mondo e finisce un'epopea, quella di Messi, che all'ultima partita alla mondiale dunque non è riuscito Messi a diventare il primo capitano nella storia ad alzare due volte la Coppa del Mondo, perché arriva invece il secondo trionfo per la Spagna, un percorso praticamente netto quello della formazione di De La Fuente, migliore difesa del torneo, mai in svantaggio in tutta la competizione, e ora una doppietta europeo-mondiale che ricorda davvero da vicinissimo quella del 2010-2012. Concludo con un altro fil rouge che accompagna la vittoria di questa Spagna, una Spagna che è figlia proprio di Leo Messi, che ha allevato, che ha coccolato diversi elementi della formazione iberica nella Masia del Barcellona, e il fil rouge ricorda evidentemente quello tra Messi e Lamine Yamal alla prima finale, un Yamal che dunque dopo l'europeo nel 2 anni fa, l'europeo vinto a 17 anni, vince anche il mondiale a 19 anni, ma appunto tra questi grandi protagonisti il sigillo finale è quello di Ferran Torres, che ha realizzato la rete decisiva.
Sulla vittoria della Spagna torneremo naturalmente nelle prossime edizioni, ma intanto è tempo di stilare i primi bilanci su questi mondiali FIFA 2026 organizzati da Canada, Messico e Stati Uniti. Noi ci concentriamo sulle polemiche che hanno contraddistinto la parte americana del torneo, con le ingerenze anche politiche del presidente Trump, ma poi su un paese che sembra aver riscoperto una passione per il calcio. Ce ne parla il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Il calcio rimane sempre il quarto sport più popolare negli Stati Uniti dopo football americano, basketball e baseball. Ma l'entusiasmo generato da questi mondiali in Nord America farà senza dubbio fare un salto di popolarità al pallone. E chissà cosa sarebbe successo se la nazionale statunitense non avesse interrotto prematuramente e tra le polemiche il suo percorso. Il totale di spettatori alle partite ha superato i 6 milioni già in occasione dei sedicesimi di finale, con stadi occupati nella misura del 99,7%. Una media di 65.000 spettatori a partita secondo i dati della FIFA. Una cifra superata dai tifosi che hanno letteralmente preso d'assalto le fan zone, più di 8 milioni. Insomma, numeri da record, così come da record il numero delle interazioni sui social media relativi ai mondiali di calcio. Infine, visto che si è parlato molto già prima del mondiale del costo proibitivo di biglietti, hotel e voli in aeroplano, segnalo il record per la birra più cara, $26 per una normalissima birra chiara allo stadio di Kansas City in occasione di Svizzera-Argentina.
E ora la guerra in Medio Oriente, dove sono proseguite da ieri sia le operazioni condotte dall'esercito statunitense su obiettivi iraniani, sia la risposta di Teheran contro paesi alleati di Washington. Particolarmente tesa la situazione in Giordania, come sentiamo nel servizio di Chiara Savi.
L'Iran usa missili ad alta velocità e precisi nel colpire obiettivi a terra, affermano fonti americane al Wall Street Journal. Proprio uno di questi ha centrato venerdì scorso una base statunitense in Giordania. La conferma della morte di due militari americani, un altro è disperso, parliamo delle due prime vittime statunitensi di questa ripresa del conflitto, ha spinto Washington ad aumentare i bombardamenti. Ancora colpito il sud dell'Iran, la città portuale di Bandar Abbas, che si affaccia su Hormuz e che ospita la marina dei Pasdaran ed è anche il principale hub commerciale del paese. Presa di mira anche la ricca provincia petrolifera del Khuzestan al confine con l'Iraq. Il New York Times ha raccolto testimonianze di cittadini iraniani che parlano di centrali elettriche e ponti andati distrutti. Teheran non rimane a guardare. L'ambasciata americana ad Amman avvisava in tarda mattinata i cittadini statunitensi di star lontani dall'aeroporto internazionale della capitale giordana e anche dal porto di Aqaba, luoghi che erano stati fatti evacuare. Il sistema missilistico iraniano sembra non essere stato intaccato dal precedente conflitto o, come fanno notare alcuni esperti di difesa, potrebbe godere di un aiuto da parte di Russia e Cina. La Repubblica Islamica ha anche proseguito gli attacchi in Kuwait e Bahrain, prendendo di mira centrali elettriche, impianti di desalinizzazione e acquedotti.
In serata il comando centrale dell'esercito statunitense ha annunciato la morte di un altro soldato, il 17° dall'inizio della crisi con l'Iran a fine febbraio. È accaduto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Lo scoppio ha ferito anche un secondo militare. Sul fronte del conflitto tra Russia e Ucraina, dopo i massicci attacchi della scorsa notte che hanno provocato anche 20 morti, l'esercito russo ha colpito una nave mercantile turca nelle acque del Mar Nero. Secondo la Marina di Kiev, che ne dà notizia, i 3 missili da crociera hanno provocato 5 morti a bordo dell'imbarcazione battente bandiera della Guinea-Bissau. Si contano anche diversi dispersi e 8 feriti. Si fa sentire anche in Svizzera la crisi dell'industria automobilistica germanica con un impatto sui fornitori del gruppo Volkswagen. L'azienda elvetica SFS chiuderà entro l'anno prossimo il suo stabilimento sangallese di Flaville, separandosi da 110 collaboratori, e questo per il calo di ordinativi che riguarda componenti di precisione. Lo riferisce l'ultima edizione della NZZ am Sonntag. Le alte temperature in Ticino hanno portato in queste settimane a consumare meno alcol, più acqua, ma anche pasti più leggeri. È il bilancio fornito dal settore della ristorazione che evidenzia anche un altro aspetto negativo della canicola, ovvero la scarsa frequentazione delle terrazze e degli spazi esterni. Luca Berti.
Un problema, perché il caldo non invoglia certamente a stare all'esterno, soprattutto se ci si trova in centro città. Giuseppe Borrello è gerente di un ristorante in Piazza Riforma a Lugano.
Sì, le abitudini sono cambiate, soprattutto sul pranzo noi l'abbiamo risentito molto. Abbiamo perso parte di quella cifra che sicuramente a lungo andare farà la differenza. La gente magari viene a Lugano per vivere la piazza e all'esterno la temperatura è in alcuni momenti della giornata è davvero invivibile.
E dunque molte persone hanno scelto Lidi e Grotti, e se in Piazza Riforma quest'anno si è recuperato tenendo aperta la cucina alla sera, è inevitabile che il cambiamento climatico imporrà delle modifiche durature. Massimo Sutter è ristoratore e presidente di Gastro Ticino.
Eh sì, bisognerà trovare delle soluzioni, non è un problema enorme, ma è un dato di fatto su cui bisognerà basarci nei prossimi anni. L'aria condizionata secondo me non è la soluzione ad ogni male, vediamolo anche da un lato finanziario, vediamolo anche da un lato ecologico, però poi vi sono anche delle strutture come quella che gestisco io, dove la terrazza sul lago è il punto forte del ristorante, quindi magari si bisogna trovare altre soluzioni che possano essere le micro getti d'acqua che danno quella sensazione di refrigerio. È chiaro che anche l'aria condizionata, specialmente nella ristorazione in centri città, può essere una soluzione.
Seppur azzoppata dal grande caldo, l'estate 2026 per la ristorazione ticinese rimane comunque buona.
E per il resto dell'attualità sportiva ritroviamo Omar Meschal.
Sì, ribadendo dunque che la Spagna è campione del mondo grazie alla rete trovata da Ferran Torres ad inizio del secondo tempo supplementare. In questo momento sul campo sfilano le immagini di gioia da parte spagnola e la delusione enorme da parte dell'Argentina. Segnalo anche un episodio inqualificabile con Paredes che proprio al fischio finale è andato ad aggredire un paio di giocatori della Spagna. Spagna che, lo ricordo, aveva aperto il torneo con un deludentissimo 0-0 contro Capoverde, culminato poi con il secondo titolo mondiale, il primo nel 2010. Si era aperto anche peggio con la sconfitta contro la Svizzera, ricorderete. Comunque Spagna che raggiunge quota 38 partite senza sconfitte, con De La Fuente il tecnico che dunque dopo Nations League ed Europeo mette in fila un triplete di assoluto valore per una Spagna che dunque va a vincere nuovamente al supplementare come era accaduto nel 2010. Capocannoniere del trofeo dunque Mbappé con 10 gol, 2 in più di Messi che chiude a quota 8, e soprattutto Mbappé scavalca il 10 argentino anche nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. 22 gol in 22 partite per il francese. La carriera di Leo Messi si ferma a quota 21. Passiamo al resto dell'attualità sportiva di giornata, che è ruotata soprattutto attorno al ritiro nella 15ª tappa del Tour de France di Jonas Vingegaard, caduto in uscita da una rotonda ad una ventina di chilometri dal traguardo e costretto ad interrompere la propria Grand Boucle a causa di una frattura alla clavicola destra. E allora la vittoria di giornata è andata al belga Evenepoel, che ha preceduto allo sprint la coppia UAE formata dalla maglia gialla Pogacar e da Del Toro. I tre sono anche sul podio di questo tour. Pogacar evidentemente solidissima maglia gialla con 5 minuti tondi su Evenepoel, 5:58 sul compagno di squadra Del Toro. È stata una domenica che ha visto nella Formula 1 il ritorno a successo di Kimi Antonelli, che ha fatto su il Gran Premio del Belgio tornando alla vittoria dopo 3 Gran Premi di pausa. Scattato dalla pole position l'italiano sul classico circuito di Spa Francorchamps, ha preceduto la Ferrari di Leclerc, consolidando anche il vantaggio nel mondiale vista l'uscita di scena del compagno di squadra Russell, ritiratosi dopo una collisione con la Ferrari di Hamilton. E allora Antonelli in testa al mondiale con 45 punti di vantaggio proprio su Hamilton. Ricordo anche che nel tennis il greco Tsitsipas ha fatto su il torneo 250 di Gstaad, imponendosi in finale sul belga Collignon.
Grazie Omar Meschal. Prima dei saluti vediamo ancora le previsioni meteo per oggi, lunedì 20 luglio. Sarà una giornata abbastanza soleggiata sull'insieme del paese, con banchi nuvolosi a bassa quota al mattino sul Ticino centrale e meridionale. Più nuvoloso lungo le Alpi orientali, con possibili rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime in lieve calo saranno comprese fra i 26 gradi attesi sul versante nordalpino e i 29 a sud. Termina qui RG Notte, a voi grazie per l'ascolto e un ottimo inizio di settimana.